Ciao, sono Simone Durante, cofondatore di ProMirrorless.it, un blog e un canale YouTube dedicato al mondo del video, della fotografia e dell'attrezzatura, in particolare legata al mondo del mirrorless. Ti ricordo che puoi seguirmi anche sul canale YouTube ProMirrorless o sul blog ProMirrorless.it. Ma adesso andiamo all'episodio di oggi. Mi raccomando, buon divertimento e fammi sapere cosa ne pensi. Amici di ProMirrorless, buongiorno, ben ritrovati. Come avrai letto dal titolo di questo video, oggi ancora mi soffermerò su X-T4 e soprattutto mi soffermerò e parlerò di quello che è stato l'impressione, la discussione che è nata sui tanti commenti che ho ricevuto. Intanto, prima cosa, vi ringrazio enormemente a nome mio, ma anche a nome di tutto ProMirrorless, per il seguito che ci date scrivendoci giorno dopo giorno. Solo così si rende attivo un canale, si rende vivo un canale, si fa informazione, diffusione, formazione anche in alcuni casi. E quindi ecco, grazie per il seguito che ci date. Detto e fatta questa doverosa premessa, vi dico il motivo per cui ho pensato di realizzare questo video. In sostanza, ho tirato un po' le somme dai commenti che mi avete fatto, ma anche dal rivedendomi, no? Perché spesso e volentieri riguardiamo noi stessi mentre che rimontiamo, eccetera, e mi sono reso conto che forse non è arrivato al 100% quello che è il mio pensiero sulla X-T4 in maniera più esterna possibile, più distaccata possibile. Io lo ripeto nuovamente, se non si è capito, reputo ad oggi X-T4 la migliore alternativa e la migliore possibilità in ambito video, soprattutto se pensiamo all'acquisto di una macchina APS-C. È infatti oggi il top che si possa avere. Infatti la domanda che avevo fatto sul video forse non aveva avuto una risposta così netta. È ad oggi il top che si possa avere, soprattutto se in ambito APS-C. Secondo me la X-T4 ha addirittura caratteristiche superiori diciamo, stanno sullo stesso binario a GH5, che però è un micro 4 terzi. Quindi, ripeto, oggi, secondo il mio punto di vista, è la migliore scelta che si possa fare per il prezzo a cui è stata presentata sul mercato, è la migliore scelta che una persona, un professionista o non un appassionato, possa fare se vuole fare video con questa macchina. Ok? Le mie osservazioni invece nascono da un mio personale giudizio legato appunto al modo che ho io di operare. In particolare mi soffermo su due riflessioni che ho fatto, cioè sull'usabilità della macchina e contemporaneamente sul fattore di crop sul 4K, due affermazioni che, ripeto, intanto sono frutto di un mio personale punto di vista, ma che poi, tra le altre cose, non sono compromettenti. Allora, partendo dall'usabilità della macchina, io ho avuto X-T3, premetto quindi che non ho messo mani sulla X-T4 e quindi non posso parlare se non dopo averla provata personalmente, ma non è ancora stato possibile. Quindi a tutti coloro che mi dicono, mi chiedono funzionalità specifiche o cose specifiche, non posso rispondere. Mi sono semplicemente basato su quelli che sono i numeri, ok, e le specifiche enunciate dalla casa madre. Fine. Quindi non posso dare per certo un approccio all'utilizzo, se non sull'X-T3. Siccome più o meno le due macchine sono uguali, ho dedotto che è un approccio che più o meno non si addice a quello che è il mio modo di operare, cioè il mio modo di utilizzare una macchina. Ma è assolutamente A, da comprovare, B, da provare, ok? Quindi ci tengo a sottolineare questo aspetto, che è stato una delle cose che ho sollevato. Seconda cosa invece, diciamo, su cui mi sono soffermato è la presenza del 4K croppato, che diciamo ho enunciato, diciamo, se ci deve essere meglio senza il fattore di crop. Continuo a pensarlo, ma ci tengo a sottolineare anche che in effetti il fattore di crop 1,18 equivale a circa un 10 mm in più su una lente. Cioè, per farvi un esempio, se io sto con un 50 mm, il fattore di crop mi porta a un 60 mm. che equivale a circa 2 passi indietro, diciamo, riprendendo, che sono importanti nel momento in cui non ho spazio dietro, ma normalmente, nella maggior parte dei casi, basta fare, ecco, un paio di passi indietro e abbiamo la stessa unità di misura, ma avendo il 4K. Quindi non è un 4K 2x. Con questo non mi sto rimangiando le parole, ma volevo sottolineare che si tratta di un fattore di crop 1,18, che quindi è molto lieve. Detto questo, rimango dello stesso pensiero: meglio un 4K vero, ok? Mi piacerebbe però sapere se secondo voi è un aspetto da tenere in considerazione o meno. Cioè, questo è il mio punto di vista. Lo scambio è molto importante in tal senso, perché magari mi dite: Simone, guarda, a me 1,18 per, sinceramente preferisco comunque avere il 4K. Tra le altre cose lo penso anche io. Era il mio un discorso più generico sul fatto che è bello comunque avere una possibilità completa anche sul numero di megabit per secondo, eccetera, eccetera. Insomma, cioè il bitrate, no? In sostanza, mi piace pensare a una funzionalità vera quando viene enunciata, però tanto, tanto, tanto di cappello a Fuji, che ha dato la possibilità di avere una macchina a 1700 euro con un 4K 60p che ad oggi non c'è sul mercato, se non micro 4 terzi, e con delle specifiche di enorme rilievo. Ti ripeto, è la migliore scelta che voi possiate fare in ambito video se pensate ad una PSC. Quindi 10 e lode da questo punto di vista, e non sono assolutamente contro, anzi, tutt'altro. Adesso vado a leggervi alcune delle domande che mi sono state fatte per comunque tirare un po' le somme su questo argomento. Mi piace fare questo confronto perché, avendo ricevuto tante vostre richieste, è bello anche che io risponda alle stesse. Allora, mi viene chiesto, diciamo da Marco, domanda forse stupida: se imposto una triade di scatto, esempio 200 ISO, un 200esimo F2, e poi mi metto in modalità video senza toccare nulla, e avendo impostato in precedenza il video in Full HD a 50p, a che frame per secondo registra? A un 200esimo? A un centesimo? Come dovrebbe essere? Allora, non è che la macchina fa quello che deve fare, diciamo, di regola, cioè sei tu che imposti la macchina. Quindi, se tu hai impostato 50, hai messo in fotografia un 200esimo, quando vai in modalità video, almeno la maggior parte delle macchine ragionano sui parametri che tu hai impostato, rimane un 200esimo, ok? Adesso, a meno che Fuji, e questo non lo so perché non ho, ripeto, avuto la macchina personalmente, a meno che Fuji non mantiene delle memorizzazioni tra video e fotografia in termini di diaframma, ISO e tempi di esposizione differenti, risalenti magari all'ultima impostazione che hai messo, ma di norma non fanno questo le macchine. Ecco, a meno che non l'hai impostato tu precedentemente e lei tiene storia, diciamo, la macchina rimane con quei parametri e girerà un 200esimo, quindi sarai tu a dover mettere a 100, un centesimo. Poi vedo che alla fine avevo ragione questo me lo scrive Raste. Allora, vedo che alla fine avevo ragione sulla Sony A7 III. Se hai venduto la 2, la S2, per una 3, anche tu hai notato che nel complesso la S2 è inferiore. La stessa cosa la farò io tra qualche mesetto. Allora, rispondo a questa affermazione dicendoti che farò un video apposito. Non reputo l'S2 inferiore, ma differente. Differente e con delle potenzialità, diciamo, in alcuni casi migliori, in altri peggiori. Sicuramente ho vagliato l'ipotesi di tenermi la 3 e vendere la 2, per un discorso legato A al mercato, chiaramente fra poco magari la 2 varrà ancor meno. B, perché sostanzialmente è chiaro che la 3 è una macchina tecnologicamente avanzata che mi dà funzioni che la 2 non ha, però ha delle cose inferiori rispetto alla 2. Primo tra tutti, chiaramente la sensibilità degli ISO è chiaramente inferiore rispetto alla capacità di lavorare ad alti ISO, è inferiore rispetto alla 2. Quindi ne farò comunque un video apposito, vi spiegherò i motivi che mi hanno portato alla scelta di 2 A7 III e la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4, ne farò un video apposito. Quindi, Raste, sì, ni, anzi, rispondo positivamente alla tua affermazione. Comunque, ad oggi sì, reputo logico mantenersi una 3 rispetto a una 2, o almeno se puoi fare questo passaggio lo fai perché magari hai una macchina che mantiene più il valore e soprattutto ha delle funzionalità in più, il che non significa che la 2 però non ha un valore ancora, diciamo, in termini di qualità video, anzi, tutt'altro. Secondo me l'S2 è leggermente migliore. Poi Giuseppe, che ringrazio e saluto, mio ex corsista, mi dice: seguo sempre con piacere e aspetto ogni nuovo contenuto di Simone perché utilizza il tutto in maniera, analizza il tutto con una maniera sobria, con quella dose di umiltà e professionalismo, con un grande bagaglio anche nell'audio e nell'immagine. Poi mi dice: prepara al più presto anche il video sulle motivazioni del cambio del setup di cui ho appena parlato. Ci interessa tantissimo. Tranquillo, Giuseppe, ti ringrazio tantissimo, sei veramente gentile. E apro parentesi, questa sera pubblicherò un altro video che presenterà il Set Experience 2 dedicato al mondo della realizzazione videoclip aziendale. Giuseppe già mi ha manifestato il suo interesse in tal senso, quindi vi rimando all'appuntamento di questa sera, più o meno intorno a tarda serata, insomma, tardo pomeriggio, uscirà un secondo video a seguito di questo che sto facendo, in cui ufficializzerò la data e le modalità di iscrizione al Set Experience, ma ne parlerò nel video. Ciao Simone, questo lo scrive Lorenzo. Grazie per la tua opinione sulla DxT4. Mi puoi spiegare perché per chi fa video è così importante il display in questo modo, cioè con il fatto che si ruota? Per un ambito fotografico lo reputo assurdo, visto che la modalità a pozzetto di fatto viene limitata, ma poi, nel video il display che ruota a questo modo non va a creare problemi per varie connessioni di microfono, HDMI, eccetera. Sono seguite poi sia una mia risposta, ma anche delle risposte di altre persone. Allora, molto cercherò di essere veloce. Il display che ruota a 360 gradi, diciamo così, quindi sul laterale, poi destra, sopra, sotto, addirittura completamente all'opposto, cioè diciamo, fronte ottica, è molto utile. E anche in fotografia lo reputo utile. È chiaro che va utilizzato sempre nei contesti giusti. Il display che ruota è fondamentale quando tu devi fare delle riprese dal basso e soprattutto in ambito, diciamo, eventi. È molto importante questo aspetto perché se tu devi riprendere, ti faccio un esempio, dei piedi di una persona che camminano, chiaramente non ti puoi sdraiare per terra come si faceva fino a un po' di tempo fa, o come si fa con le macchine reflex che magari hanno non tutte le reflex per carità, cioè di alcune, che hanno il display dritto per dritto. Quindi è molto importante avere questo tipo di display. Oppure devi riprendere una cosa dall'alto e chiaramente guardi su, giri il display verso di te e puoi fare riprese in tal senso. Oltretutto, il video si fa nel 70-80% dei casi in modalità appunto video, cioè display oriented, e quindi è molto utile un display in questa modalità. Lo reputo anche in fotografia. Se tu devi fare una foto agli sposi, faccio un esempio, che stanno ballando in mezzo a un gruppo di persone e vuoi fare una ripresa dall'alto, chiaramente il display in questo modo risulta essere molto utile. Per quanto riguarda la rotazione completa e andare poi a dare la visuale a chi si sta autoinquadrando come sto facendo io è molto importante perché chiaramente capisci se sei inquadrato correttamente. E ci sono altre casistiche, ad esempio mi è capitato di avere poco spazio dietro la macchina, magari inquadrare una panoramica di una stanza e non riesco ad andare dietro la macchina a guardare il display perché magari è attaccata al muro. Ecco, allora in quel caso può essere comodo avere un display rotante. Altre casistiche possono essere quelle, per esempio, che hai un regista a fianco a te che vuole vedere la tua stessa inquadratura, quindi gli giri un attimo, riruoti il display e lui può vedere, e così via. Per non parlare del fatto che tu mi dici, sì, ma quando tu ruoti il display non c'è il rischio che vai a ostacolare le porte, diciamo, di ingresso, le connessioni? Assolutamente sì, ma le macchine più studiate in tal senso hanno pensato a una rotazione e contemporaneamente alla possibilità di comunque di connettere almeno gli elementi fondamentali. Ad esempio, il microfono deve essere possibile inserirlo anche se il display è aperto. E per questo, per esempio, Panasonic ha pensato a una soluzione che il microfono è sopra il display, cioè tu ruoti, il microfono è comunque più alto rispetto al display. Magari la porta HDMI invece è dietro al display, però è chiaro che se tu stai utilizzando un monitor esterno, probabilmente non devi aprire quello, che hai a disposizione e così via. Insomma, un modo intelligente di fare queste cose si trova, ma l'utilità del monitor in apertura è molto, assolutamente molto idonea, molto importante. Poi Jacopo a tal riguardo mi dice che secondo lui, vado a leggere, uno dei motivi per cui sono perplesso sull'acquisto di una Blackmagic 6K è soprattutto perché c'è scarsa maneggevolezza del display. Tutto bello sicuramente sulla carta, ma poco maneggevole se usato in fase di run gun. Insomma, lui è perplesso in tal senso. Ecco. Vado a rispondere a Jacopo dicendo che chi ha una Pocket 6K come la 4K, eccetera, si deve dotare necessariamente di accessori, non di monitor, di accessori. Quelle sono macchine cineprese, cioè nascono per fare film, per fare spot, per fare set, dove c'è appunto una serie di persone che fanno cose. A tal proposito, parliamo di R7S della DeskView, un monitor veramente notevole, poi ve ne parlerò ad hoc. Sul canale ProMirrorless trovate anche altri display di cui ho parlato, il Lilliput, il Video Assist. In sostanza, ti devi assolutamente dotare di un monitor esterno. Non puoi pensare di utilizzare esclusivamente il monitor della Blackmagic. Vero che con un monitor così grande, Blackmagic poteva pensare assolutamente a qualcosa di rotabile, cioè di, almeno in orizzontale, cioè sinceramente in verticale. Sinceramente non piace neanche a me questa scelta che ha fatto Blackmagic, ma ripeto, quelle sono camere nate per poi essere accessoriate. Cosa molto diversa da camere come l'X-T4, che ripeto, secondo me è una camera per la ripresa di eventi. Difficilmente farete un film con X-T4, per carità, tutto si può fare, magari come camera cara, eccetera. Però, insomma, l'intento di Fuji non è quella di certo di fare una macchina da cinema. Andiamo avanti. Considerazione, questo lo dice a Aries, considerazioni molto valide e diciamo che sono in linea con il tuo pensiero, in particolare quando parli dell'uscita cuffie, che secondo me hanno voluto mettere un'uscita moderna. Non so che cosa intendi, ma hanno voluto. Ah, forse l'attacco sull'USB-C, ma pensata male. Purtroppo, anche se forse nella testa di Fuji si è pensato che in caso di video l'operatore è già munito di tutto ciò che gli occorre senza dover fare attacca e stacca. Boh, però. Io la penso come te. Non sto a tediarti con altri argomenti perché altrimenti divagherei e passo al prezzo, che per me è giustissimo, anche per me. Se volessi acquistare una PSC di punta completa, molto probabilmente andrei su questa. Ora non resta che aspettare il test sia a livello fotografico che a livello video, per capire se è all'altezza di ciò che promette. Ecco, forse lui ha veramente capito il senso del mio post, cioè ha riassunto e tirato le somme e a quanto pare, almeno con lui, sono riuscita a raggiungere l'obiettivo. È proprio questo il senso che volevo dare, cioè ci sono dei piccoli cose su cui non ero d'accordo, ma una macchina assolutamente lodevolissima, che va assolutamente considerato nel momento in cui ti interessa una macchina per fare video di altissimo livello a PSC. Tutto qui. Va testata, va provata per poi vedere il risultato sul campo. Ma molto probabilmente sono certo che sarà di sicuro interessante. Poi c'è chi risponde: l'uscita cuffie c'è, ma sul battery grip. Sì, ma non puoi sempre necessariamente dotarti del battery grip per poter poi fare un ascolto in cuffia. Dai, non devi fare in modo che la macchina esce senza uscita cuffie. Su questo non sono d'accordo. E a questo commento risponde sempre Aries, che dice: con la GX80 collego un power bank da 2000 mAh e l'autonomia non manca di certo. Per come sono cambiate le mie esperienze, manca altro purtroppo. Ho solo la qualità video, ma non basta. Spero che questa Fuji abbia la possibilità di fare video senza limiti. Sarebbe davvero completa se fosse realmente così. Purtroppo, questo è un aspetto che molti costruttori non dichiarano. quando non lo dichiarano, 90 su 100 è perché purtroppo non c'è la possibilità di andare oltre i 29 minuti. E quindi purtroppo mi sento di. Ripeto, non lo so per certezza perché non lo so, però non è dichiarato il fatto che possa andare oltre. Anzi, vi faccio la domanda e vi chiedo quanto secondo voi ad oggi è importante avere la durata oltre i 29 minuti? Quanto è importante per voi, ma anche quanto è importante secondo voi comunque scegliere una macchina secondo questo ipotetico limite. Tonello, che vado in particolare a enunciare, mi dice: prima di parlare bisogna conoscere e usarla, perdonami. Intanto stai tranquillo, e sei stato molto educato nel dirmi questo, perché già il fatto che finisci con dire perdonami vuol dire che non mi stai accusando, non stai facendo in maniera assolutamente negativa. Però, Antonello, ti ripeto, ho fatto già la prefazione e la ripeto, io non volevo essere né, diciamo, categorico né il Dio che parla, assolutamente. La mia era una considerazione sui numeri. Mi sento di avere un'esperienza discreta, non da possessore di macchine Fuji, perché non ne ho. Però ho avuto un mese e mezzo un XT3 con cui ho fatto quattro lavori addirittura. E quindi, da un punto di vista conoscitivo del mezzo, ne ho fatto addirittura dei video formativi, cioè formativi, diciamo di illustrazione su come configurare la macchina, eccetera. Quindi ho avuto modo e ho approfondito Fuji da questo punto di vista. E ripeto, adesso XT4 non l'ho avuta in mano, quindi se ho sbagliato nel enunciare qualcosa che probabilmente magari sarà diversa, chiedo scusa a priori. Ma ripeto, la mia è una constatazione su quelle che sono le modalità di utilizzo della Fuji, cioè di usabilità della Fuji, che io non amo, cioè non amo alcuni approcci. Ma ripeto, è un mio punto di vista, non è legge, non è un modo assolutamente corretto di pensare, cioè è un mio punto di vista, come il tuo magari è completamente diverso. Probabilmente sei un possessore di Fuji che ama quel sistema, è sempre stato abituato a utilizzarlo e quindi ci si trova bene. Io, differentemente da te, no, ok? Però hai ragione, bisogna provarle le cose, quindi spero di avere la possibilità di riprovarle, di riprovare la XT4, di provare la XT4 per poterti magari confermare o smentire ciò che ho detto. Poi c'è sempre Dangire che dice: no, Simone, hai ragione, il problema del crop è evidente. Fuji dovrà far uscire qualche zoom grandangolare per compensare il fatto che l'immagine è moltiplicata, tipo un nuovo 1024 o un 1635. Secondo me è assolutamente, ripeto, non mi ripeto di nuovo, è un fattore comunque antipatico, ma non è compromettente, cioè non è che non si può comprare una macchina perché ha 1,18 fattore di moltiplicazione. È antipatico, tutto qui, ma ripeto, stiamo parlando di 10 mm. Quanto sono importanti per voi 10 mm in più quando si fa questo tipo di split a 4K? Questo lo sapete voi, se per voi è importante o meno. Non è denigrare, mi risponde Antonello, non è denigrare, ma se non hai usata bene è perché forse non hai avuto il tempo di capirla, tutto qua. No, su questo ti smentisco, parlo dell'XT3 perché ho avuto modo di provarla, ripeto, su quattro lavori e reputo che le macchine si capiscono bene solo lavorandoci su, e addirittura ti ripeto, ne ho fatto un tutorial, quindi l'ho dovuta studiare appositamente per poterla poi presentare in tal senso. Sempre Antonello risponde invece a Danghier: il lavoro sulle ottiche non è mai abbastanza certamente. Fuji pecca un po' negli aggiornamenti delle lenti. Loro considerazioni. Il problema dell'XT3, risponde sempre Antonello, è che non ha lo stabilizzatore. Per il resto sarebbe stata la migliore in assoluto, dal mio punto di vista. Penso che la XT4, con delle piccole migliorie, non ha, ma molto importanti, possa avvicinarsi moltissimo alla Blackmagic, se non superarla. Per quanto riguarda la stabilizzazione e il comparto fotografico, certo non è una cinepresa, ma per un utente Fuji che possiede delle ottiche, che lavora già bene con macchine Fuji in autofocus, sempre nel video, non credo ci sia molto altro da chiedere, a parte che venga inalterato il profilo colore, che è tutto quello che un utente Fuji ricerca in questo marchio. Concetto espresso un po' difficile da leggere, però ti smentisco nel momento in cui parli di essere addirittura forse superiore di Blackmagic. Probabilmente questa volta sei tu che non conosci il mondo, diciamo, delle camere da ripresa cinematografiche, perché ad esempio ti direi: sai che cos'è lavorare nel RAW con una macchina da ripresa, diciamo, cinematografica? Probabilmente no. Sai che cosa ti dà in più una macchina da ripresa in termini di connessioni quando si sta sul set? Probabilmente no, non lo so. O se lo sai, probabilmente è un po' forte l'affermazione che hai fatto. Quindi no, assolutamente no, non puoi paragonare una 6K di Blackmagic a una Fuji XT4, ma non in termini di caratteristiche, pure nude e crude, ma anche di potenzialità e di, diciamo, approccio poi a quello che è il mondo cinematografico. Chiaramente questo rimane sempre un mio punto di vista, ma assolutamente consapevole, e che ha di persona che ha provato sia un mondo che l'altro. Sono due macchine diverse. Fuji fa un Fuji, ma anche un po' Sony, tutte queste macchine si rifanno un po' ai percorsi legati ai eventi, vedi, matrimoni e cose varie, il che non significa che possono fare solo questo. E invece camere quali Blackmagic, ma anche Red, anche altri marchi, diciamo, sicuramente importanti, chiaramente si dedicano al mondo più cinematografico. Questo è, infatti, chi sceglie una Blackmagic per fare un matrimonio, secondo me, fa una scelta errata in partenza. Poi tutto si può fare, però è sbagliato. Ok? Come chi pensa di acquistare l'XT4 o la Sony A7 III per fare cinema, è sbagliato. Almeno in linea di massima, poi tutto si può fare, ok? Sempre Antonello, che è stato molto probabilmente è un fiero possessore di Fuji, mi dice: comunque puoi regolare tutto con le ghiere anteriore e posteriore, non solo superiore. Vero, io non ho detto questo, ho parlato di alcuni aspetti legati, ad esempio, alla gestione degli ISO, che sulla 3 è un po', diciamo, poco immediata. Non parlavo del diaframma e dei tempi di esposizione, ma solo di alcune cose. Comunque, sono d'accordo con te, Antonello. Ripeto, non sto né denigrando XT4, né tanto meno dicendo che non si possa fare tutto. Poi dovrebbero aver messo nella ghiera ISO la sezione C. Ed a quel punto regoli usando una delle rotelle, hanno tolto HIL. Questo non lo so. Ti ringrazio, Simone di Roma, che praticamente mi dà questo tipo di informazione. Se è così, ben venga, assolutamente interessante. Vedi che è interessante saperlo, insomma. Poi lui dice sempre: io tra i pro ci metterei anche il fatto di poter registrare video contemporaneamente su tutte e due le schede, ed avendo di fatto un backup al volo. Non so quante altre fotocamere lo fanno. Beh, tante fotocamere lo fanno, però è assolutamente un pro. Mi sembrava di averlo enunciato come pro, probabilmente l'ho dimenticato, e in effetti è un pro, che però non gli ho dato molta importanza, perché sulle altre macchine, anche almeno soprattutto Sony, questa cosa già c'è, e quindi mi sembrava una cosa abbastanza scontata. Comunque interessante. Dan Gear risponde ancora: hanno aggiunto la modalità Silent Movie per fare tutto a schermo e ignorare le ghiere. Sì, ho notato questo aspetto, però da mia esperienza personale su macchine Olympus, reputo il touchscreen sicuramente non proprio il massimo. Bene che ci sia, però le ghiere, i pulsanti sono sempre più veloci da utilizzare. Comunque, bene che ci sia. Poi una serie di complimenti, e diciamo che più o meno ho enunciato almeno tutti quelli che sono i commenti ad oggi presenti su questo video che ho realizzato, ripeto, con modestia sempre perché ci tengo a sottolineare che la mia non è una visione assolutista, vuole essere, ripeto, un punto di vista, un interscambio con voi. Comunque, e chiudendo un po' il video, ad oggi XT4 è la migliore scelta che si possa fare in ambito APS-C se si vuole una macchina veramente lodevole in ambito video. Quindi proviamola, andiamo a provarla. Io stesso mi riprometto di fare questa esperienza. Speriamo che avrò breve questa possibilità e vi terrò chiaramente poi aggiornati. Vi ricordo e vi rimando all'appuntamento di più tardi, in cui vi presenterò 7 Experience, una possibilità di partecipare alle riprese e a tutta la formazione, sia in pre che in post produzione, della realizzazione di uno spot aziendale vero e proprio professionale. Quindi, laddove dovessi essere interessato, guarda questa sera questo video perché sicuramente ci trovi qualcosa di interessante. Vi saluto, ragazzi, spero di aver risposto e di aver, diciamo, risolto alcuni enigmi che c'erano dietro questo video, nella quale probabilmente mi sono espresso male in alcuni concetti. Vi ringrazio, a presto, ciao! Bene, mi auguro che questo episodio ti sia realmente piaciuto e ti ricordo che se vuoi puoi seguirmi anche sul canale YouTube o sul nostro blog promirrorless.it, dove tra le altre cose trovi anche i nostri corsi di formazione dedicati al mondo del video e della fotografia. Chiaramente ci trovi anche sulla pagina Facebook Promirrorless. Per ora ti ringrazio, ci vediamo al prossimo post. Ciao ciao!